Buonasera, benvenuti all'ascolto del racconto di William John Cheever, Il Nuotatore. Stasera leggeranno Moira e Angelo degli Equivoci Lettori. Due parole su Cheever, che è ritenuto uno dei più importanti scrittori statunitensi del Novecento. I suoi temi ruotano attorno alla dualità della natura umana, come la disparità tra aspetto esterno e decoroso di un personaggio e la sua corruzione interiore. Spesso si sofferma anche sul contrasto tra la sicurezza delle apparenze, della quotidianità e i timori, le insicurezze, i demoni che si annidano nell'animo di ognuno e che si manifestano drammaticamente all'improvviso. Buon ascolto.
Il nuotatore. Era una di quelle domeniche di mezza estate in cui tutti se ne stanno seduti e continuano a ripetere: ho bevuto troppo ieri sera. Si poteva udire i parrocchiani che lo bisbigliavano all'uscita della chiesa. Si poteva udirlo anche dalle labbra del parroco mentre si infilava faticosamente la tonaca nel vestibolo. Si poteva udirlo nei campi di golf e di tennis, e anche nella riserva per la protezione della fauna, dove il presidente della locale associazione ornitologica era in preda a una feroce emicrania. Ho bevuto troppo, gemeva Donald Westerhasi. Tutti abbiamo bevuto troppo, gli faceva eco Lucinda Merrill. Ciò avveniva ai bordi della piscina di casa Westerhasi. La piscina, alimentata da un pozzo artesiano con un'alta percentuale di ferro, aveva l'acqua d'un pallido colore verdastro. Era una bella giornata. Ned e Merrill era disteso vicino all'acqua verdognola, una mano immersa nell'acqua e l'altra stretta intorno a un bicchiere di gin. Era un uomo snello, con quella particolare snellezza della gioventù, e pur essendo tutt'altro che giovane, quel mattino era scivolato giù dalla ringhiera di casa sua, dando una pacca sul sedere della statua di Afrodite sul tavolino nell'atrio, mentre trotterellava verso l'odore del caffè in sala da pranzo. Merrill poteva essere paragonato a una giornata d'estate, in particolare alle sue ultime ore, e anche se non aveva una racchetta da tennis né una borsa da vela, evocava un'immagine di gioventù sportiva e di tempo clemente. Aveva appena finito di nuotare e ora respirava profondamente, come se volesse mandar giù nei polmoni tutte le componenti di quel momento, il calore del sole e l'intensità del suo piacere. Abitava a Bullet Park, una quindicina di chilometri a sud, dove le sue quattro splendide figlie dovevano aver terminato di pranzare e stavano forse giocando a tennis. In quel momento gli venne l'idea che, seguendo un percorso ad angolo in direzione sud-ovest, sarebbe potuto arrivare a casa sua a nuoto. Gli sembrava di vedere, con un occhio da cartografo, quella catena di piscine, quel corso d'acqua quasi sotterraneo che si snodava attraverso la contea. Aveva fatto una scoperta, aveva dato un contributo alla geografia moderna. E quel corso d'acqua l'avrebbe chiamato Lucinda, col nome di sua moglie. Era una bella giornata e gli sembrava che una lunga nuotata ne avrebbe esaltato la bellezza. Si tolse il golf che teneva sulle spalle e si tuffò in acqua. Nutriva disprezzo per gli uomini che non si tuffavano in acqua. Sentirsi avvolto e sostenuto da quell'acqua verdognola gli sembrava non tanto un piacere quanto un ritorno a una condizione naturale, e gli sarebbe piaciuto nuotare senza calzoncini da bagno, ma questo non era possibile in considerazione del suo progetto. Si issò sul bordo opposto della piscina, lui no, che non usava mai la scaletta, e si incamminò attraverso il prato. Quando Lucinda gli domandò dove stesse andando, le rispose che ritornava a casa a nuoto. Le uniche mappe e cartine a cui fare riferimento erano nella memoria o nell'immaginazione, ma erano abbastanza chiare. Si sentiva il cuore leggero e cominciò a correre sull'erba. L'impresa di avventurarsi verso casa seguendo questa insolita rotta gli dava la sensazione di essere un pellegrino, un esploratore, e sapeva che sul percorso avrebbe incontrato molti amici, tutti assiepati lungo le rive del fiume Lucinda. Scavalcò una siepe che divideva il terreno dei Westerhasi da quello dei Graham, camminò sotto alcuni alberi di melo, oltrepassò il capanno della pompa e del filtro dell'acqua e arrivò alla piscina dei Graham. «E là, Neddy!» esclamò la signora Graham. «Che magnifica sorpresa! Tutta la mattina che ti cerco al telefono! Su, vieni a bere qualcosa!» Al pari di un vero esploratore, si rendeva conto che doveva diplomaticamente rispettare i costumi e le tradizioni di ospitalità degli indigeni locali, se voleva raggiungere la sua destinazione. Non voleva sconcertare i Graham, ma nemmeno aveva il tempo per trattenersi a lungo a casa loro. Attraversò a nuoto la loro piscina in tutta la sua lunghezza, poi li raggiunse sotto il sole e pochi minuti dopo fu salvato dall'arrivo di due auto cariche di loro amici del Connecticut. Durante i chiassosi saluti che seguirono, riuscì a squagliarsela inosservato. Scese il prato davanti alla casa dei Graham, scavalcò una siepe spinosa e arrivò alla casa degli Hammer. Alzando lo sguardo dal suo roseto, la signora Hammer lo vide nuotare nella sua piscina, anche se non era sicura che fosse proprio lui. I Lear lo udirono tuffarsi in acqua attraverso le finestre aperte del soggiorno. Gli Howland non erano in casa. Uscito dalla piscina, Neddy attraversò Dithmar Street e si diresse verso la casa dei Bunker, da dove gli giungevano, pur da lontano, gli echi rumorosi di una festa. L'acqua rifrangeva il rumore delle voci e delle risate e sembrava tenerle sospese a mezz'aria. La piscina dei Bunker era su un rialzo di terreno e Neddy salì alcuni gradini che portavano a una terrazza dove una trentina di persone stavano bevendo. L'unica persona in acqua era Rusty Towers, che galleggiava su un materassino di gomma. Oh, come erano incantevoli e lussureggianti le rive del fiume Lucinda! Uomini e donne prosperi erano riuniti intorno alle sue acque color zaffiro, mentre i camerieri in giacca bianca servivano loro bicchieri di gin gelato. Ned provò un senso di tenerezza per quella gente lì riunita, un sentimento che gli sembrava di poter toccare con mano. In lontananza udiva il brontolio del tuono. Non appena lo vide, Enid Bunker cominciò a strillare. «Oh, guardate chi c'è! Che magnifica sorpresa! Quando Lucinda mi ha detto che non potevate venire, mi sono sentita quasi morire!» Si fece strada attraverso la folla verso di lui e quando ebbe finito di baciarlo lo condusse verso il bar. Una marcia che fu rallentata dal fatto che Ned dovette fermarsi a baciare altre 9 o 10 donne e a stringere la mano di altrettanti uomini. Un barista sorridente, che Ned aveva già visto a un centinaio di feste, gli servì un gin tonic. Poi si trattenne per un attimo al bar. Quando gli sembrò di essere quasi circondato dagli invitati, Ned si tuffò nella piscina e nuotò lungo il bordo per evitare di entrare in collisione con il materassino di Rusty. Giunto all'altra estremità della piscina, passò accanto ai Tomlinson con uno sfolgorante sorriso e si avviò trotterellando lungo il sentiero del giardino. La ghiaia gli faceva male ai piedi, ma questo era l'unico inconveniente. Gli invitati erano tutti raccolti intorno alla piscina e avviandosi verso la casa, Ned udiva affievolirsi il rumore vivace delle voci riflesse dall'acqua, mentre si faceva più forte quello di una radio nella cucina dei Bunker, dove qualcuno stava ascoltando la cronaca di una partita di pallone. Già, era domenica pomeriggio. Si fece strada attraverso le auto parcheggiate e percorse il bordo erboso del vialetto d'accesso fino in Alewives Lane. Gli seccava farsi vedere per strada in calzoncini da bagno, ma non c'era traffico a quell'ora e percorse il breve tragitto fino all'ingresso della casa dei Levi, segnato col cartello Proprietà privata e con la cassetta verde del New York Times. Tutte le porte e le finestre della grande casa erano aperte, ma non c'erano segni di vita, nemmeno un cane che abbaiasse. Girando intorno alla casa, arrivò alla piscina e lì vide che i Levi se ne erano andati da poco. Bicchieri, bottiglie e piatti di noccioline erano posati su un tavolo. Dopo aver percorso a nuoto la vasca, prese un bicchiere e si versò da bere. Era il quarto o il quinto bicchiere che beveva e aveva già percorso a nuoto quasi la metà del fiume Lucinda. Stava per arrivare un temporale. La formazione di nuvole cumuliformi si era alzata ed era divenuta più scura, e mentre era lì seduto, udì di nuovo il rombo sordo del tuono. Si udì poi il fischio di una locomotiva e Ned si domandò che ore fossero, le 4 o le 5. Pensò alla stazione a quell'ora, dove un cameriere con lo smoking coperto dall'impermeabile, una nana con un mazzo di fiori avvolti in carta di giornale, una donna con gli occhi rossi di pianto erano in attesa del treno locale. Improvvisamente si fece buio. Era il momento in cui gli uccellini sembrano intonare tutti insieme un canto che è un acuto e riconoscibile annuncio del temporale che s'avvicina. Poi udì il piacevole rumore dell'acqua che scrosciava dalle fronde di una quercia dietro di lui, come se fosse stato aperto un rubinetto. Ma perché amava tanto i temporali? Perché lo eccitava il rumore delle porte spalancate dal vento e delle folate di pioggia che spazzavano violentemente le scale di casa? Perché il semplice compito di chiudere le imposte di una vecchia casa gli sembrava così necessario e urgente? Perché le prime note cristalline di un vento di tempesta avevano per lui il suono inconfondibile delle buone notizie, dell'allegria, della lieta novella? Poi si sentì un forte boato seguito dall'odore della cordite e la pioggia investì i lampioncini giapponesi che la signora Levi aveva acquistato a Kyoto 2 anni prima. O era stato forse l'anno scorso? Rimase nello spogliatoio dei Levi finché non fu passato il temporale. La pioggia aveva raffreddato l'aria e Ned si sentì percorrere da un brivido. Poi si riprese dal suo torpore, vuotò il bicchiere e si avviò verso la piscina dei Welcher. Per arrivarvi dovette attraversare la pista d'equitazione dei Lindley e fu sorpreso di trovarla infestata di erbacce e senza gli ostacoli che erano stati smontati. Si domandò se i Lindley avevano venduto i loro cavalli o se invece, dovendo partire per le vacanze estive, li avevano affidati a qualche scuderia. Gli sembrava di aver sentito dire qualcosa a proposito dei Lindley e dei loro cavalli, ma non ricordava bene. Proseguì a piedi nudi sull'erba bagnata fino alla casa dei Welcher, dove trovò che la loro piscina era stata prosciugata. Questa interruzione nel flusso del suo corso d'acqua gli diede un assurdo senso di delusione. E si sentì come un esploratore che si spinge alla ricerca delle sorgenti di un fiume e si trova invece davanti a un ramo morto. Era un fatto abbastanza normale che la gente se ne andasse via in estate, ma nessuno aveva mai prosciugato la piscina. I Welcher dovevano essere andati via definitivamente. Quando arrivò al vialetto d'accesso davanti alla casa, vide un cartello con la scritta In vendita. Quando aveva sentito l'ultima volta i Welcher? Quando era stato, cioè, che lui e Lucinda avevano ricevuto uno sgradito invito a cena in casa loro? Sembrava soltanto una settimana o due prima. Era la sua memoria che vacillava, o era il fatto che, avendola esercitata a rimuovere i ricordi sgradevoli, il suo senso della realtà era ora offuscato? Poi udì in lontananza il rumore di una partita di tennis. Quel rumore spazzò via le sue apprensioni e gli consentì di considerare con indifferenza il cielo coperto e l'aria più fredda. Quello era il giorno in cui Ned e Meryl aveva attraversato a nuoto tutta la contea. Che giornata! E così si avviò a compiere il suo trasbordo più difficile. Se quel pomeriggio qualcuno avesse fatto una gita domenicale, avrebbe potuto vederlo, seminudo, ai margini della strada statale 424, in attesa che si presentasse l'occasione di attraversarla. E si sarebbe domandato se quell'uomo era vittima di qualche scherzo di cattivo gusto, se la sua auto si era rotta o se era semplicemente un pazzo. Lì, a piedi scalzi tra le immondizie dell'autostrada, tra lattine di birra, stracci e pezzi di pneumatici scoppiati, esposto a ogni sorta di ridicolo, Ned era una figura patetica. Già al momento della partenza sapeva che quel tratto di strada faceva parte del percorso, ma una volta giunto davanti a quelle file di auto che si snodavano nella luce d'estate, si era trovato impreparato. Si era visto deriso, beffeggiato, bersagliato perfino da una lattina di birra e non aveva né la dignità né il senso dell'umorismo sufficienti per far fronte alla situazione. Sarebbe potuto tornare indietro, a casa dei Westerhasi, dove Lucinda doveva essere ancora distesa al sole. Non aveva firmato niente, non aveva giurato niente, non aveva sottoscritto impegni con nessuno, nemmeno con se stesso. E perché allora, pur convinto com'era che tutto l'orgoglio umano doveva essere subordinato al buon senso, non era capace di voltarsi e di tornare indietro? Perché era così deciso a portare a termine il suo viaggio, anche se ciò poteva mettere a repentaglio la sua stessa vita? Non poteva tornare indietro e non riusciva nemmeno a ricordare chiaramente l'acqua verde della piscina dei Westerhasi, la sensazione che aveva provato di respirare le componenti di quella giornata, le voci rilassate degli amici che dicevano di aver bevuto troppo. Nello spazio di un'ora, più o meno, aveva percorso una distanza che rendeva impossibile il suo ritorno.
Un vecchio che arrancava sull'autostrada a 20 all'ora lo lasciò passare e poté arrivare così allo spartitraffico erboso in mezzo alla strada. Lì si trovò esposto al ridicolo degli automobilisti diretti verso nord, ma dopo una quindicina di minuti riuscì ad attraversare anche quella carreggiata. Da lì il tragitto era breve fino al centro di ricreazione alla periferia del villaggio dei Lancaster, dove c'erano alcuni campi per la pallamano e una piscina pubblica. L'effetto delle voci sull'acqua, l'illusoria impressione di allegria e di attesa, erano gli stessi che aveva avvertito in casa dei Bunker, ma qui i suoni delle voci erano più forti, aspri e acuti, e non appena entrò nel recinto affollato della piscina, si trovò davanti ai suoi regolamenti da caserma. Tutti i bagnanti devono fare la doccia prima di entrare in acqua. Tutti i bagnanti devono lavarsi i piedi. Tutti i bagnanti devono portare appesa la medaglietta di riconoscimento. Fece la doccia, si lavò i piedi con una soluzione lattiginosa dall'odore amarognolo, poi si fece strada verso il bordo della vasca, che puzzava di cloro e gli sembrava una fogna. Due bagnini in cima a una torretta soffiavano i loro fischietti da poliziotti a intervalli che sembravano regolari e insultavano i bagnanti attraverso gli altoparlanti. Si tuffò, storcendo il naso con disgusto in quell'acqua, nuotando con la testa fuori per evitare collisioni, ma nonostante ciò fu continuamente urtato, investito e spruzzato dagli altri bagnanti. Quando arrivò dove l'acqua era più bassa, udì che i due bagnini stavano gridando al suo indirizzo: «Ehi tu, tu che non hai la medaglietta, esci subito dall'acqua!» Ned uscì, ma i bagnini non avevano la possibilità di inseguirlo, e allora se ne andò in mezzo a quella puzza di olio abbronzante e di cloro, scavalcò una palizzata e uscì passando attraverso i campi di pallamano. Attraversato la strada, entrò nel bosco della proprietà degli Elloran, Gli Elloran erano due anziani coniugi immensamente ricchi che sembravano crogiolarsi nel sospetto di essere considerati comunisti. Erano ardenti riformatori, questo sì, ma non comunisti. Tuttavia, quando erano accusati di essere sovversivi, come talvolta succedeva, ne sembravano compiaciuti ed elettrizzati. Chiamò gli Elloran ad alta voce per avvertirli del suo arrivo e per farsi perdonare in qualche modo quell'intrusione nella loro intimità. Per qualche motivo che non gli avevano mai spiegato, gli Elloran non indossavano costumi da bagno, un vezzo che era davvero inspiegabile, anche se il loro nudismo era forse un aspetto del loro irriducibile ardore riformatore. Ned, si spogliò educatamente dei suoi calzoncini da bagno prima di varcare un passaggio della siepe. La signora Elloran, una donna robusta, coi capelli bianchi e un volto sereno, stava leggendo il Times, mentre suo marito era intento togliere dall'acqua le foglie di faggio con un grande retino. Non sembrarono né sorpresi né dispiaciuti di vederlo arrivare. La loro piscina, forse la più vecchia della zona, era un rettangolo di pietra alimentato da un ruscello. Non avevano filtro né pompa e la sua acqua aveva l'opaco colore dorato del corso d'acqua. «Sto attraversando un nuoto la contea!» annunciò Ned. «Non sapevo che fosse possibile», osservò la signora Halloran. «Beh, io ce l'ho fatta fin dalla casa dei Westerazzi», dichiarò Ned. Devono essere 5 o 6 chilometri. Lasciò i calzoncini sul bordo dell'acqua più alta, andò a piedi dove era più bassa, poi fece a nuoto la vasca. Mentre si stava issando fuori dall'acqua, udì la signora Elonan che diceva: «Ci è dispiaciuto immensamente sapere di tutte le tue disgrazie, Neddy». «Le mie disgrazie?» domandò Ned. «Ma non capisco di cosa parli». «Beh, abbiamo saputo che hai venduto la casa e le tue povere bambine». «Non ricordo di aver venduto la casa», replicò Ned. «E in quanto le ragazze sono a casa». «Già», sospirò la signora Halloran, «già proprio così». La sua voce riempiva l'aria di una malinconia fuori stagione e Ned le disse allora in tono brusco: «Beh, grazie della nuotata. Buon viaggio», lo salutò la signora Halloran. Oltrepassata la siepe, si infilò i calzoncini e li legò, ma gli erano larghi e si domandò allora se nell'arco di un solo pomeriggio potesse aver perso peso. Aveva freddo e si sentiva stanco, e oltre a ciò la nudità degli Elloran e l'acqua opaca della loro piscina lo avevano depresso. Era una nuotata troppo lunga per le sue forze, ma come avrebbe potuto prevederlo quel mattino? Mentre scivolava giù per la ringhiera e quando stava disteso al sole in casa dei Westerazzi. Sentiva le braccia fiacche, le gambe molli, le giunture che dolevano. Peggio ancora era il freddo che sentiva nelle ossa, insieme alla sensazione che non sarebbe mai più riuscito a riscaldarsi. Sentiva il bisogno di bere qualcosa. Un bicchiere di whisky l'avrebbe riscaldato, l'avrebbe tirato su di morale, gli avrebbe dato le forze per compiere l'ultimo tratto del suo viaggio. Avrebbe rinvigorito la sua idea che quella di attraversare a nuoto tutta la contea era un'impresa valorosa e originale. Attraversò il prato davanti alla casa degli Elloran e percorse poi il vialetto che portava alla casa che essi avevano fatto costruire per la loro unica figlia, Helen, e suo marito Eric Sachs. I Sachs avevano una piscina piccola e Ned li trovò lì accanto. «Oh, Neddy!» esclamò Helen. «Sei stato a pranzo da mia madre?» «Non proprio», rispose lui. «Mi sono fermato a salutare i tuoi genitori». Sembrava una spiegazione più che sufficiente. «Mi dispiace terribilmente di arrivare in questo modo, ma sono gelato e mi chiedevo se mi avreste dato qualcosa da bere». «Molto volentieri», rispose Helen. «Ma non c'è più niente da bere in questa casa da quando Eric è stato operato 3 anni fa». Ned si domandò se stava perdendo la memoria, se quella sua capacità di rimuovere i fatti spiacevoli gli Gli aveva fatto dimenticare che aveva venduto la casa, che le sue figlie erano in difficoltà, che quel suo amico era stato malato. Il suo sguardo si posò dal volto di Eric al suo addome, dove vide tre pallide cicatrici suturate, due delle quali lunghe almeno una trentina di centimetri. L'ombelico era scomparso e Neddy si domandò che sensazione avrebbe provato una mano nel toccare i propri attributi nel letto alle 3 del mattino e nel sentire una pancia senza ombelico, senza legami con la nascita. Un'interruzione della successione della specie? Sono sicura però che troverai da bere in casa dei Biswanger, soggiunse Eren. Stanno facendo un gran baccano, si può sentirlo anche qui, ascolta. Eren sollevò una mano e al di là della strada, dei prati, dei giardini, dei boschi, dei campi, Ned udì di nuovo il suono squillante delle voci sull'acqua. Beh, farò un bagno, disse. Sentendosi ancora vincolato alla scelta del suo percorso, si tuffò nell'acqua fredda della piscina dei Sax e, annaspando, correndo il rischio di annegare, riuscì ad attraversarla da un capo all'altro. Lucinda e io abbiamo un'enorme voglia di vedervi, disse poi, accomiatandosi e voltando appena la testa, che era già rivolta verso la casa dei Biswanger. Ci dispiace che sia passato tanto tempo e sicuramente ci faremo sentire molto, molto presto. Attraversò alcuni campi verso la casa dei Biswanger e i rumori della festa che venivano da là. Sarebbero stati onorati di offrirgli qualcosa da bere, ne sarebbero stati davvero felici. I Biswanger invitavano a cena lui e Lucinda 4 volte all'anno, con 2 settimane d'anticipo. E ogni volta venivano snobbati, eppure continuavano a invitarli, incapaci di comprendere le rigide e antidemocratiche regole della loro società. Erano quel tipo di persone che durante i cocktail discutono di prezzi, che a cena si scambiano informazioni sul mercato, che raccontano barzellette sporche dopo cena all'insieme degli invitati di entrambi i sessi. Non appartenevano all'ambiente di Neddy. E non erano nemmeno compresi nell'elenco degli auguri di Natale di Lucinda. Ned si avviò verso la loro piscina con una sensazione di indifferenza, di carità e anche un po' di imbarazzo, perché sembrava farsi buio e quelle erano le giornate più lunghe dell'anno. La festa era molto rumorosa e affollata. Ned vide il bar e si avviò in quella direzione. Quando Grace Biswanger lo vide, si diresse verso di lui, ma non aveva l'espressione cordiale che lui aveva diritto di aspettarsi, bensì un'aria bellicosa. Ehi, in questa festa c'è proprio di tutto, esclamò ad alta voce, compreso gli imbucati. Non sarebbe mai riuscita però a mortificarlo pubblicamente, su questo non c'era dubbio, e Ned non si scompose. E io, in quanto imbucato? Domandò sgarbatamente. Non mi merito almeno un drink? Serviti pure, rispose lei. Non mi sembra che fai molto caso alle formalità. Poi gli voltò le spalle per andare a raggiungere alcuni invitati, mentre Ned andava al bar a ordinare un whisky. Il barista glielo servì, ma con fare sgarbato. Era un mondo, il suo, in cui i camerieri tenevano un aggiornato registro sociale. E quell'umiliazione da parte di un barista affittato significava uno scadimento del suo rango sociale. Ma forse quell'uomo era nuovo dell'ambiente e non era ben informato. Poi Nedu udì Grace che diceva alle sue spalle: sono andati in bancarotta da un giorno all'altro, ora non hanno altro che il reddito. E lui è arrivato qui domenica, ubriaco, e ci ha chiesto di prestargli 5.000 dollari. Era una donna che parlava sempre di soldi, peggio di uno che mangia i piselli col coltello. Ned si tuffò nella piscina, l'attraversò a nuoto e se ne andò. La successiva piscina del suo elenco, la terz'ultima, era quella di una sua ex amante, Shirley Adams. Se era stato maltrattato a casa dei Biswanger, lì Ned avrebbe trovato consolazione. L'amore anzi l'esaltazione dei sensi, sarebbe stato il migliore elisir, l'analgesico, la pillola colorata che avrebbe restituito elasticità ai suoi movimenti e gioia al suo cuore. Avevano avuto una relazione la settimana prima, o forse un anno prima. Lui non ricordava bene. Era stato lui a troncarla. Il coltello dalla parte del manico l'aveva lui. E mentre varcava il cancello del muro di recinzione della piscina, sentiva dentro di sé soltanto una grande sicurezza. Sembrava, in un certo senso, che quella piscina gli appartenesse, perché gli amanti, in particolare gli amanti clandestini, posseggono le cose dei loro spasimanti con un'autorità che è sconosciuta nel sacro vincolo del matrimonio. Shelley era lì, con i suoi capelli color rame, ma la sua figura, ai bordi della lucente acqua cerulea, non suscitava in lui profondi ricordi. Era stata una faccenda superficiale, ricordava Ned, anche se lei aveva pianto quando lui l'aveva troncata. Sembrò sconcertata nel vederlo e lui si domandò se era ancora ferita. Dio non voglia, si sarebbe messa a piangere di nuovo. Che cosa vuoi? Gli domandò. Sto attraversando a nuoto la contea, le spiegò lui. Oh Cristo, ma tu non crescerai mai. Ma qual è il problema? Se sei venuto per i soldi, rispose lei, non ti darò nemmeno un altro centesimo. Potresti darmi qualcosa da bere? Potrei, ma non voglio. Non sono sola. Beh, passavo solo di qui. Si tuffò nella piscina e l'attraversò a nuoto. Ma quando tentò di issarsi sul bordo, si accorse che non aveva più forza nelle braccia e nelle spalle. E pian piano raggiunse la scaletta e la salì. Voltandosi a guardare dietro di sé, vide un giovanotto nello spogliatoio illuminato. Alzando lo sguardo vide che le stelle erano già spuntate. Ma perché gli sembrava di vedere Andromeda, Cefeo e Cassiopea? Dove erano finite le costellazioni di mezza estate? E allora gli venne da piangere. Era forse la prima volta che piangeva nella sua vita di adulto, e sicuramente era la prima che si sentiva così infelice, infreddolito, stanco e sgomento. Non riusciva a comprendere la maleducazione del barista, né i modi sgarbati di un amante che era andato da lui in ginocchio, bagnandogli i pantaloni delle sue lacrime. Aveva nuotato troppo lungo, era rimasto in acqua troppo lungo, l'acqua gli aveva inondato il naso e la gola. Ecco di che cosa aveva bisogno, di qualcosa da bere, di compagnia, di vestiti puliti e asciutti. Ma anche se sarebbe potuto arrivare direttamente a casa sua tagliando la strada, si diresse invece verso la piscina dei Gin Martin. E qui, per la prima volta in vita sua, non si tuffò in acqua, ma scese la scaletta nell'acqua gelida e con le lente bracciate laterali che doveva aver imparato da principiante, nuotò attraverso la piscina. Poi sguazzò fino alla casa dei Clyde. E percorse anche la loro piscina, fermandosi continuamente a riposare con la mano sul bordo. Quando salì la scaletta, si domandò se ce l'avrebbe fatta a ritornare a casa. Aveva fatto tutto quello che si era proposto, aveva attraversato a nuoto la contea, ma era così fiaccato dallo sforzo che il suo trionfo gli appariva senza senso. Curvo, aggrappandosi ai paletti del cancello per sostenersi, imboccò finalmente il vialetto che conduceva a casa sua. Trovò la casa immersa nel buio. Era così tardi che erano andati tutti a letto. Forse Lucinda si era fermata a cena a casa dei Westerasi. E le ragazze l'avevano raggiunta lì o erano andate in qualche altro posto. Non erano d'accordo di rifiutare la domenica tutti gli inviti per rimanere a casa. Provò ad aprire le porte del garage per vedere quali auto erano dentro, ma le porte erano chiuse a chiave e sulle mani gli rimase la ruggine delle maniglie. Mentre andava verso la porta di casa, vide che la violenza del temporale aveva strappato un tratto di grondaia che ora pendeva sopra la porta come la bacchetta di un ombrello. L'avrebbe fatto aggiustare il mattino seguente. La casa era chiusa a chiave e pensò che doveva averla chiusa qualche stupido cuoco cameriera, finché non ricordò che già da un po' di tempo non avevano più cuoche e cameriere. Gridò, batté con i pugni sulla porta, tentò di abbatterla a spallate e poi, guardando attraverso le finestre, vide che la casa era disabitata.
Grazie per l'ascolto da parte degli equivoci lettori. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!